l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, ben ritrovati. Quante cose di cui parlare oggi da Euro 2024, che ha visto la vittoria di misura intanto nella serata di ieri dell'Inghilterra per 1-0 contro la Serbia, l'infortunio nel frattempo anche di Kostic, su cui tenere gli occhi aperti. Polonia-Olanda 1-2, la vittoria dell'Olanda in rimonta sulla Polonia, una partita anche qui ricca di emozioni, senza dimenticarci anche poi il pareggio di Slovenia e Danimarca, ma soprattutto con la testa ancora sulla vittoria di misura della nostra nazionale, che ha diviso molto, notato nella lettura di questa partita. Io ne ho una personale, non so quale sarà, ma posso immaginarla quella del direttore De Paola, diversa quella di altre testate. La Spagna invece passeggia sulla Croazia, questo da un lato è una conferma, dall'altro però potrebbe essere anche una notizia positiva, perché intanto questa vittoria contro l'Albania dell'Italia diventa una vittoria molto molto importante, che vale quasi mezza qualificazione, così come vale mezza qualificazione una sconfitta netta della Croazia, anche in chiave differenza reti e soprattutto in quelli che sono i segni di debolezza di una nazionale che evidentemente in questa fase di transizione generazionale non è ancora pronta ad affrontare gare di un certo livello. Poi in mezzo c'è il mercato, con tante notizie da approfondire. La bomba che arriva nella serata di ieri dal papà di Kvaratskhelia, nonché dal suo agente, che raccontano di un giocatore che vuole andare via. Nel frattempo il Napoli pensava di monetizzare su Osimhen, che però si fa trovare furioso nel ritiro con la nazionale contro il CT Finidi, che poi entra nella camera di Osimhen, gli strappa il telefono, poi fa un comunicato il giorno dopo per spiegare le cose anche lui in diretta diciamo Instagram. Insomma, tanto caos anche lì. Osimhen che rifiuta il Paris Saint Germain, rifiuta l'Arabia Saudita, il campionato arabo, e soprattutto abbraccia la Premier, da dove però non sembrano arrivare offerte per pagare la clausola. Grande lavoro per Manna. Nel frattempo c'è anche la vicenda Chiesa da tenere sott'occhio in casa Juventus, che viene tanato anche Giuntoli sulla questione Greenwood, che era uno specchietto per gli allodoli, adesso ne troverà un altro. Nel frattempo il Milan ha abbracciato Fonseca, potrebbe rallentare su Zirkzee. Insomma ragazzi, io soltanto nella sintesi ci perdo un'ora, quindi mi fermo qua. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani, cabina di regia, e subito dal direttore De Paolo. Ciao direttore.
Ciao, buongiorno a tutti.
Piatto ricchissimo, partiamo dall'Europa.
Piatto ricchissimo, guarda, io dico, le cose essenziali secondo me sono la bomba su Kvaratskhelia, sì, che sì, apre un discorso sul Napoli sicuramente che va fatto.
E ti aggiornerò.
E poi la prestazione dell'Italia, che sicuramente apre un altro discorso sul gioco, giochisti.
Bravissimo.
E diciamo risultati.
E restiamo da proprio su questi due temi.
Cominciare.
Allora io comincerei, direttore, se sei d'accordo, un attimo dall'Italia, così archiviamo l'europeo e poi ci concentriamo, sì, su Kvaratskhelia e il Napoli, perché io nel frattempo, nel mio viaggio di quasi ogni weekend a Napoli, ho raccolto un po' di notizie che mi porterebbero a dire: tifosi del Napoli, non voglio farvi preoccupare, ma potrebbe essere soltanto una piccola cosa quella di Kvaratskhelia, perché ce ne sono di altre più grandi. Ne parliamo tra poco. Archiviamo il discorso nazionale. Ti è piaciuta la nazionale, direttore?
Sì, ma non fare così, che poi mi metti in ansia i miei amici tifosi del Napoli. Dai, non esagero,
però ci sono cose un po' strane. Poi allora facciamo così: io intanto te lo scrivo privatamente quello che non potrò dire pubblicamente, e poi pubblicamente cerchiamo di ammorbidire un po'.
No, allora facciamo una cosa. Cominciamo dalla nazionale per dire la cosa seguente, che sì, io non ho, dunque, va fatta una premessa, perché guarda, i due casi, cioè quello della, si chiamano caso, va bene, i due argomenti, quello della nazionale e quello del Napoli, hanno delle affinità su una cosa, affinità elettive su una cosa: la preclusione mentale di chi ha una impostazione e non la vuole accettare davanti alla realtà. Cioè la realtà ti dice delle cose, ma tu non l'accetti perché tu hai una tua posizione prevenuta o una tua posizione antecedente al fatto. E in che cosa si vince questa cosa? Perché se qualcuno ce l'ha con Spalletti per mille motivi, è andato via dal Napoli, così è, o ce l'ha con Spalletti perché è stato l'antagonista della Juve, eccetera, eccetera, non può non vedere, o perlomeno non può aver capito che questa è la prima nazionale di calcio che gioca al calcio da diversi anni a questa parte. Perché a costoro che storcono la bocca e dicono ah che noia, no che non noia, eccetera eccetera, ma ho letto anche colleghi di Repubblica, colleghi di altri giornali, che avanzano diciamo questa critica non solo alla nazionale, ma anche al modo di parlare di Spalletti, che non è che scopriamo adesso.
No, infatti.
E però il modo di parlare di Spalletti sicuramente è abbastanza all'avanguardia, è abbastanza avveduto, è molto molto schietto, è molto spontaneo. Dice alla domanda un po' stucchevole, diciamolo francamente, ah, questo è stato il più bravo in campo, e lui risponde no, giustamente, perché è un collettivo.
Esatto.
Finalmente la nazionale è un collettivo, ha corso dei rischi contro l'Albania, sì, vero, ma al primo minuto e all'ultimo minuto, nel frattempo c'è stato un dominio assoluto del gioco, e qua entra la polemica con i giochisti, i risultatisti, eccetera eccetera. Il gioco di Spalletti, mettetelo in testa, è un gioco che porta all'efficacia, cioè al consolidamento della qualità del gioco con il risultato, cioè con il gol. E perché era una furia alla fine Spalletti, alla fine della partita? Perché non gli piace quando si è stucchevoli, cioè quando il passaggio del pallone e la ricerca, diciamo, del varco giusto, perché quello è quel passaggio del pallone di Spalletti. Il passaggio del pallone di Spalletti non è una stucchevole tiritera, passo a me te per far passare il tempo, no, è una ricerca proprio incessante, continua, della profondità, oppure del giocatore che taglia, o dell'inserimento dell'1-2, della fascia, del centrale. È questo, e lui dice, noi l'abbiamo fatto in tante occasioni, ma ci siamo mangiati dei gol, dovevamo chiudere. Ha ragione,
ha
perfettamente ragione. Però sinceramente, ecco, chi in qualche modo diceva, ma sì, tutto serio, ma abbiamo mai visto di recente, negli ultimi anni, una nazionale che gioca così d'accordo come un'orchestra, dal primo all'ultimo? Il primo tempo della nazionale di calcio sinceramente è stato bellissimo. E qua viene il secondo argomento, ma l'Albania è scarsa. Ma signori miei, noi abbiamo fatto la bocca alla Macedonia del Nord, alla Svezia, abbiamo, come dire, trepidato per delle partite insulse alle quali ci hanno abituato altri CT, ma non li voglio citare per non essere, come dire, insolente in confronti di questi CT, ma finalmente abbiamo un CT che mette un po' insieme dei giocatori e li fa giocare da squadra. Poi vi dico di più, a me dopo questa prima partita, diciamo non le abbiamo viste ancora tutte, ma è piaciuta molto l'Italia e la Germania, un pochettino meno la Spagna e un pochettino meno le altre. E come qualità proprio del gioco, l'Inghilterra che parte con i favori del pronostico, ma l'abbiamo vista, beh, nel secondo tempo, al di là, diciamo, dell'enfasi spasmodica dei due telecronisti della partita, per cui esiste solo il calcio inglese, beh, sì. Ma insomma, io dico che la Serbia è stata dignitosamente in campo, e l'Inghilterra nel secondo tempo non è che l'ha toccata molto la palla, sinceramente.
No, sono d'accordo con te sul racconto, anche la narrazione che viene fatta, che va un po' a spostare l'opinione pubblica, almeno ci prova, poi basta guardare le cose con attenzione e rendersi conto. Poi il discorso che facevi tu su Spalletti è giustissimo, perché poi anche fosse, no, che Spalletti vuole metterci un qualcosa di suo, ma in una competizione così breve, nella quale tu devi pensare all'essenzialità più di qualsiasi altra cosa, è chiaro che punti a vincere la partita, quindi a far funzionare il gruppo e non il sindaco, il singolo. Tra l'altro, molti vedevamo in campo, che ne so, il Frattesi, che era quello un po' più sveglio, più bravo, invece quello che si è preso più rimbrotti durante la partita da Spalletti, proprio perché voleva che la squadra corresse tutta quanta insieme, anche
eravamo
in fase difensiva.
Eravamo tutti d'accordo con lui.
Esatto,
guarda,
esatto.
Cioè, io ero d'accordo con Spalletti dall'inizio alla fine, nei rimproveri a Frattesi, a volte anche la sostituzione di Scamacca, perché Scamacca si è fatto un bel lavoro, però poi era sceso alla fine. Dopodiché io dico, ma l'insoddisfazione, la rabbia che ha avuto Spalletti, che dice, ma come è arrabbiato dopo un 2-1? Beh, era giustificata, perché era la nostra rabbia, non si può rischiare un pareggio con una squadra che abbiamo dominato all'ultimo minuto per una cretinata, una stupidaggine. È una stupidaggine di Calafiori, che ha fatto del resto una partita impeccabile. Quindi, cioè, lui non dico ha fatto nomi e cognomi, ma ha fatto capire, ha fatto intendere chiaramente che cosa vuole da questa squadra. Ma la base di questa squadra, l'impostazione di questa base e di questa squadra, ragazzi, è anni luce diversa rispetto alle altre nazionali di calcio che abbiamo visto negli ultimi anni. Ma anni luce.
Dopodiché, insomma, ancora a maggior ragione c'è la bravura di un allenatore, se pensi che comunque la qualità non è poi così eccelsa. Ecco, io ci andrei piano con i paragoni, quando vedo che paragonano,
certo,
Barella, certo, a un misto tra Pirlo e Gattuso, perché onestamente magari, direttore, ce l'avessimo, con tutto il rispetto per Barella, che ha fatto anche un gran gol, però la qualità che abbiamo è una qualità che, rispetto alle nazionali del passato, possiamo dire che forse è quella più carente, ecco, mi va di dire questa parola qui, e quindi a maggior ragione se riesci a trovare delle vittorie sofferte, tu non puoi soltanto prendertela, che ne so, però l'Albania così, ma noi non è che siamo una squadra di eccelsa qualità, quindi bisogna cercare di ottimizzare al massimo e portare a casa intanto la vittoria che serviva, e la vittoria è arrivata. Adesso vediamo cosa succede contro la Spagna, poi contro la Croazia. Che sensazioni ti hanno dato Spagna e Croazia nel nostro girone, direttore?
Ma la Croazia sicuramente è una delusione, la Spagna mi è piaciuta, ma mi è sembrata una Spagna che ha dei difetti, dico sinceramente. C'è una Spagna che chiaramente se l'affronti sul piano del gioco, e la Croazia non l'ha fatto, l'ha subita soltanto, e ha delle, come dire, delle incertezze soprattutto nella fase difensiva. Poi per carità ha nel DNA quel tic-tac, insomma, che in qualche modo è un possesso del pallone, quello sì, abbastanza, come dire, sterile, però ha portato a dei risultati sicuramente con la Spagna, ma con la Croazia, ma abbiamo visto un pochettino delle azioni isolate nella qualità dei gol della Spagna. Quindi, come dire, la voglio rivedere appunto contro l'Italia, e sappiamo benissimo che queste due vittorie, Spagna e Italia, mettono un pochettino le due squadre quasi nella, come dire, la condizione di un pareggio accettabile che porterebbe tutte e due al superamento del turno.
E quindi vediamo poi. Sì, anch'io sono rimasto molto deluso dalla Croazia, dico la verità, però da un'altra parte sono rimasto contento di essere rimasto deluso dalla Croazia, perché alimenta, insomma, un po' più di ottimismo sul passaggio del turno, che sarà importante. C'è una nazionale che ti ha impressionato più di tutte in questo inizio, per adesso?
Beh, la Germania. La Germania mi ha impressionato, perché ma la Germania non delude mai. Poi la Germania dobbiamo vederla però nel superamento dei vari turni successivi. Cioè all'inizio la Germania ti dà spesso questa sensazione di solidità, perché è una squadra che, come poche, ha la capacità di concentrarsi moltissimo sulla grande manifestazione. Quindi quella più di tutte. Un po' mi ha deluso, mi ha semideluso l'Inghilterra, dico francamente.
Sì, anche a me, onestamente.
Tutti questi nomi importanti, Saka, cioè Bellingham, per carità, Bellingham ha fatto un gol importante, ma quella celebrazione che ho visto attorno a Bellingham è mostruosa, è ancora un giovane, ha delle potenzialità immense. Sì, sappiamo che il suo valore di mercato è unico, e sappiamo che Ancelotti sta facendo un lavoro eccezionale anche su questo ragazzo, però adesso, cioè, vediamolo sul campo le differenze che un giocatore fa, non soltanto, diciamo, in alcuni sprazzi di gioco. Si sono viste sicuramente delle qualità assolute in alcuni giocatori dell'Inghilterra, però ribadisco, nell'insieme mi ha convinto di più l'Italia. Poi sono curioso di vedere adesso per esempio il Portogallo, perché per me il Portogallo è un'altra squadra che potrebbe essere, se tu vai a vedere i nomi mi fanno i brividi. Poi bisogna vedere se messi insieme, solo l'attacco del Portogallo è impressionante, insomma. Quindi vediamo poi se rispecchieranno questi valori in campo anche l'assieme, appunto quello che dico all'inizio, l'assieme di squadra. E perché ribadisco la Germania? Perché bene o male Nagelsmann è uno che ha lavorato molto sugli stessi principi, gli stessi valori su cui ha lavorato Spalletti, cioè quelli di creare un insieme di squadra, una volontà di squadra, una qualità di gioco, proprio gli stessi identici principi. E un po' le due squadre si somigliano tanto nel voler fare un possesso palla valorizzante per la concretizzazione del gioco, cioè un possesso palla che sia finalizzato al gol. La Germania lo fa splendidamente già subito, l'Italia lo deve ancora appena migliorare, ma siamo alla prima partita, vediamo nel prosieguo del campionato.
Giriamo pagina, capitolo Napoli. Erano circa le 22:50 in Italia nella giornata di ieri quando arrivano dall'estero le parole rilasciate in un'intervista di Mamuka Giugeli, agente di Kvaratskhelia, che dice: non voglio che la gente pensi che Kvara voglia restare a Napoli, noi vogliamo andarcene, ma stiamo aspettando la fine dell'Europeo per non disturbare Kvaratskhelia. La priorità è il trasferimento in una squadra che giochi la Champions. Solo le sue parole? No, arriva anche il richiamo da parte del padre di Kvaratskhelia, Badri Kvaratskhelia, che dice: non voglio che resti a Napoli. L'anno scorso sono cambiati 3 allenatori ed è difficile giocare in una situazione del genere. Ha lavorato per 4 allenatori diversi in 2 anni. Questo mi preoccupa molto, ma deciderà da solo, anche se per me sarà scomodo. Non ho parlato con Kvaratskhelia di questo argomento, non lo farò fino alla fine dell'Europeo 2024. La volontà comunque da parte della gente, del papà palesata, è quella di vedere una Kvaratskhelia che possa giocare in in Champions League il prossimo anno, e nel frattempo arrivano anche la risposta puntuale, quanto secondo me anche un po' eccessiva, cioè nel senso io eviterei di usare i social per ribadire certe cose, si fanno privatamente.
Comunque, ma anche il Napoli, con i tre punti, anche con i tre punti esclamativi,
esatto, dai. Tu già lo sapevi, dai. Ovviamente il Napoli scrive questo messaggio e qualcuno, diciamo, ironizzando sui social, dice sembra la chat delle mamme della scuola, con tutto l'affetto. In riferimento alle dichiarazioni dell'agente Kvaratskhelia, Mamugua Giugeli e del padre Badri, il calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di 3 anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato, non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli, ma la società calcio Napoli, con tre punti esclamativi. Fine della storia, punto. Scritto in maniera poco, diciamo, secondo me, vabbè, poco, basta dire questo. E si è aperta
poco
questo...
Ortodosso, si può dire? Poco, sì, ortodosso.
Poco ortodosso. No, volevo dire poco...
Io ho capito, non lo dire. No,
esatto.
Io dico poco ortodosso.
Però mi hai capito, mi piace questo feeling mentale, eccetera, di noi. E insomma, primo fulmine che si va ad aggiungere a Di Lorenzo, che tutto sommato ha lasciato capire di voler andare via. E poi io ti racconto due aspetti, ma te li racconto dopo. Prima mi devi dire che sensazione c'hai, perché insomma arriva Conte, si pensava che fosse anche un'attrattiva per i giocatori, invece qua comincia e continua ad andare via.
Allora, facciamo sempre la solita premessa.
Sì.
Siamo napoletani, vogliamo bene al Napoli,
tanto.
Non abbiamo nulla proprio.
Assolutamente.
Se non quella critica giornalistica che ci spinge ad avere lo stesso approccio.
Che è protettiva, tra l'altro, paradossalmente, perché chiudere gli occhi invece è peggio.
Ci spinge ad avere lo stesso approccio nei confronti del Napoli, della Juve, del Milan, dell'Inter, della Fiorentina, della Roma, di tutte le squadre, tutte. Quindi non c'è... perché io vedo dall'altra, perché faccio questa premessa, vedo dall'altra parte, avete visto che non è finita così, avete visto che non è andata così, state sempre a parlare male, oppure, ma noi la dobbiamo finire con questo approccio, perché questo non è un approccio giornalistico, ma è un approccio veramente insulso a qualsiasi argomento. Qua non dobbiamo vedere nessuno, non dobbiamo vedere alcuna cosa, non dobbiamo sconfessare o affermare nulla, dobbiamo parlare dei fatti. Quindi il fatto che Conte sia andato al Napoli, ecco, altra cosa, il Milan ha assolutamente smentito con Ibrahimovic un interesse per Conte, la Juventus in qualche modo lo ha fatto capire che non cercava quel profilo, perché sia il Milan che la Juve in qualche modo hanno ribadito che quel tipo di profilo non andava bene per le nuove dinamiche societarie. Le nuove dinamiche societarie si chiamano Ibrahimovic da una parte e Giuntoli dall'altra. Benissimo, insomma, c'è una logica, ma perlomeno c'è un dato di fatto, un fatto di cronaca, che appunto smentisce questa cosa. Conte ha fatto morire di invidia, ma non è così. Poi, seconda cosa, abbiamo detto gli argomenti attorno a Conte, che sono assolutamente impellenti, sono quelli di, in qualche modo, di creare un polo attrattivo attorno alla sua figura, e un polo, perché non solo per i giocatori che dovrebbero arrivare, ma anche i giocatori che ci sono, giocatori che dovrebbero restare, perché io questo polo attrattivo al momento ancora non lo vedo, perché il caso Di Lorenzo, il caso Kvaratskhelia, il caso Osimhen sono tre casi enormi nella loro portata. Lascia stare quello di Osimhen, che era preventivato una partenza, però le cose si stanno complicando, ma soprattutto Di Lorenzo e Kvaratskhelia sono due casi che sinceramente rappresentano due punti di attrito con quelle che erano le premesse di un arrivo di Conte al Napoli. Conte è arrivato al Napoli, però insomma, come dire, c'erano degli intoccabili sui quali bene o male Conte si era espresso. Poi tutto si può cambiare nella vita e nel calcio, a maggior ragione, però ribadisco, dover fare a meno un domani, è un'ipotesi, di gente come Di Lorenzo Kvaratskhelia, o per disciplina o per motivi disciplinari o per motivi di mercato, insomma, mi sembra già un fatto molto ma molto importante su cui discutere.
Esatto, che ti portano che ci portano anche a andare un po' a fondo della vicenda, no? A parte che c'è anche poi la vicenda Osimhen, che resta un po' in stand-by, Osimhen molto nervoso nel ritiro della nazionale, anche lì diventa un po' complicata a questo punto la cessione del giocatore. Ma tornando un po' a quello che ti dicevo, allora, ho avuto modo di... a te ti ho mandato il messaggio privato, quindi sai tutto. Ho avuto modo di avere due indiscrezioni. Vabbè, diciamo che la prima riguarda Di Lorenzo, e mi raccontavano che negli ultimi viaggi in trasferta del Napoli col treno, mentre si viaggiava tutti quanti insieme, poi hanno cominciato un po' piano piano a separarsi, fino a che qualcuno aveva visto, poi magari ci sarà un motivo preciso, però si può anche andare a pensare altro, che Di Lorenzo
però
viaggiava...
Ti posso dire una cosa, che tu puoi anche assolutamente accennare al fatto che, senza far nomi, ti risulta una determinata cosa.
Sì, mi risulta... Dire, no, fatto. Allora, sulla cosa di Lorenzo...
non lasciare misteri, perché...
No, per carità.
Il lettore,
hai ragione. Su Di Lorenzo mi hanno semplicemente detto che lui a un certo punto cominciava a viaggiare in un'altra carrozza proprio, quindi c'è un po' di divisione nello spoglio, e questo lascerebbe capire perché Di Lorenzo... quanti motivi magari ci possono essere dietro la volontà di Lorenzo di lasciare Napoli. Ma, detto questo, quello che mi hanno raccontato ieri, non riveliamo naturalmente la fonte, ma il contenuto, è che nonostante l'arrivo di Conte c'è una voglia di scappare da Napoli da parte di tanti giocatori, ed è una fonte molto molto, diciamo, vicina al Napoli, almeno degli ultimi anni, e nell'ultimo anno in particolare, perché la partenza in particolare di Cristiano Giunto ha fatto perdere un punto di riferimento importante attorno al quale ruotava un progetto nel quale si erano sposati tanti giocatori, che poi, nonostante l'arrivo di Conte, però hanno una voglia di scappare da Napoli. Era una cosa che c'era stata già un po' accennata, ieri c'è stata ribadita, e va a prendere corpo se vediamo che effettivamente arriva Conte, ma molti giocatori sembrano più in partenza che sposare il progetto. Questo ci porta a pensare cosa, direttore?
Ci porta a pensare che evidentemente quello che è successo a Napoli nell'ultimo anno è stato qualcosa di deflagrante, di clamoroso. Praticamente non si può giocare, o perlomeno non si può pretendere di montare e smontare un giocattolo a proprio piacimento. E questa è la realtà dei fatti, nel senso che poi o restano ferite, o restano delle cose insolute, o resta addirittura una volontà diversa da quella che auspichiamo. Cioè, se tu stai bene in un mondo di lavoro, e questo non c'entra la latitudine, quindi non facciamo discorsi di città che sono stucchevoli e non c'entrano niente, ma se tu non stai bene in un mondo di lavoro, del tuo lavoro, e vuoi andare via, c'è un problema evidentemente di rapporti interni che non funzionano, di rapporti con la società, con i dirigenti, che evidentemente sono saltati. E allora ti spieghi quando va via il primo dirigente come Giunto, lì va via l'allenatore che ti ha fatto vincere lo scudetto come Spalletti, vuole andare via il capitano di quel Napoli come Di Lorenzo, e vuole andare via anche adesso, si scopre dal padre e dal procuratore, uno dei giocatori più emblematici non solo dello scudetto ma anche di questi ultimi anni del Napoli. Allora io dico, domandiamoci il perché, perché non è che tu, ribadisco, puoi rompere tutto e poi con la bacchetta magica, vabbè, prendo un allenatore forte e risano. Non è così facile. Lo dimostrano appunto la cronaca di quello che sta succedendo. Nulla di più, nulla che possa dare soddisfazione ai giornalisti, nulla che possa dare soddisfazione al nord contro il sud, perché allora io dico una cosa, che determinate faccende sono avvenute e avvengono anche in altre società, ma non per questo c'è un nemico che vuole in qualche modo aggredire l'immagine di quel club. Sono avvenuta alla Juventus e certo, ne abbiamo viste di casi all'interno alla Juventus, di dissidi fortissimi per esempio tra Nedved e i dirigenti della Juventus, che hanno costretto a divorzi anche importanti. Ne abbiamo visti tra i cugini, tra John e Andrea, anche se poi alla fine l'immagine è sempre quella di una famiglia solida che va avanti compatta. Insomma, queste cose esistono in ogni società, solo che evidentemente nell'ultimo anno nella società a Napoli si è tirata troppo la corda, si è fatto un disastro a livello dirigenziale troppo forte per essere riparato. Ma io spero, perché comunque la mossa, lo ribadisco e lo sottolineo, la mossa Conte è una mossa molto ma molto intelligente, è una mossa unificatrice. Ora bisognerà ricomporre i cocci attorno a questo allenatore, e tutta la società, Manna, il presidente, quelli che ci sono attorno, la comunicazione, tutti devono in qualche modo lavorare compatti per ridare all'interno di questa società, di questa squadra, un codice di comportamento per tutti e un atteggiamento che valga per tutti, perché si è squassato troppo, si è squassato a livello di rapporti e si è squassato a livello, come dire, di... quasi ci vuole l'ortodossia dei rapporti fra i procuratori, i giocatori, la società, l'allenatore, sono stati stravolti tutti questi ruoli, tutti. Adesso è inutile fare sempre gli stessi nomi, però ribadisco, entrare a gamba tesa sempre su ogni situazione, oppure alcune situazioni lasciarle insolute, oppure creare disavanzi, per esempio, tra uno Osimhen e un Kvaratskhelia, prendersela con tutti i giocatori liberi, tutti, come ha fatto all'inizio Manna, nessuno è incedibile, eccetera, eccetera. Tutto questo parlare, tutto questo anche agire, per carità, in alcuni casi, crea probabilmente delle distonie, della instabilità, sulla quale io, per esempio, posso dire la mia. Io non sono d'accordo mai che un procuratore o un papà, eccetera, eccetera, possa permettersi di dire mio figlio o il mio assistito se ne va con un contratto che deve durare ancora 3 anni. Questo è assolutamente inconcepibile.
Sì,
però sta accadendo, ecco, ribadisco, è cronaca, sta accadendo, e non è per colpa di, ribadisco, dei giornalisti, sta accadendo questo, purtroppo.
Intanto raccontano che il collega Fabrizio Romano, lo cito, che vanno sempre citati poi i colleghi, il presidente del Napoli, De Laurentiis, ha già inviato una nuova proposta contrattuale a Kvaratskhelia con aumento di stipendio più clausola rescissoria. È successo dopo che i primi approcci del Paris Saint Germain, quindi i parigini, erano quelli che volevano accovare e mantengono ancora una lista. Quindi, in sostanza, quando arrivò la proposta del Paris Saint Germain, era arrivata subito la controproposta del Napoli di azzagli il contratto, ma le parole dell'agente del Papa di ieri significano che probabilmente anche quella proposta non è stata presa in considerazione. Tu dicevi una cosa, direttore, che condivido
oppure,
molto.
Oppure sì. Quella proposta non è stata concretizzata, che è un'altra cosa.
Sì,
no?
Sì. Oppure come c'è, dire, una clausola recessoria che non convince.
Il Paris Saint Germain, no, non ti preoccupare, il tuo contratto lo portiamo a questo. Poi non c'è stato un secondo incontro, esatto. C'è stato un terzo incontro, esatto. Non c'è stata una ratifica di queste cose. Quindi queste possono essere anche schermaglie, ecco, ribadisco, possono essere anche schermaglie.
Quando
non c'è stato...
Quando compravo la settimana enigmistica, uno dei giochi che mi piacevano di più, direttore, era quello là di unire i puntini per trovare il disegno finale, no? Allora, se volessimo,
esatto.
Carino, se volessimo unire i puntini, no, su quello che ti ho detto e che ci hanno raccontato, e la tua riflessione giustissima sul fatto di dire la scelta di Conte era la scelta più migliore che potesse fare il Napoli, era la scelta più idonea, più giusta. Possiamo aggiungere anche che forse è un po' la carta che De Laurentiis si era giocato per non far scoppiare un qualcosa che sembra stia scoppiando, quindi dire io o prendo Conte e magari argino e qualcuno dice ok resto, o se prendo un qualsiasi altro allenatore tutti quelli che hanno deciso di andare via vanno via. Perché poi ci aggiungo un altro tassello nei punti da unire: quando appena arriva Manna, la prima cosa che fa Manna su indirizzo di De Laurentiis è a parlare con tutti i giocatori, siete tutti in vendita, portateci l'offerta, noi prenderemo in considerazione tutto. Poi qualche giorno dopo, visto che De Laurentiis, cioè che Di Lorenzo ha fatto esattamente così, De Laurentiis ha fatto un passo indietro, ha detto no, il mercato lo fanno Manna e Conte, non più io, perché probabilmente si è reso conto che forse quelle strategie non funzionavano. Quello più quello più quello più quello, la scelta di Conte è stata proprio per evitare che ci fosse un fuggi che aveva in qualche modo presagito.
Io dico, guarda, è assolutamente così, e il quadro si sta delineando sempre più, perché la figura di Conte è talmente fondamentale in questa fase, anche quasi a insaputa dello stesso Conte, di quanto fosse complicato. Cioè, io sono convinto che tutte le cose che stanno emergendo in qualche modo si poggiavano su una sorta, non intendete male questo termine, ma è così, una sorta di presunzione da parte del presidente e dello stesso allenatore, quindi dello stesso Conte, del poter risolvere la situazione. Ma evidentemente c'era talmente tanto malessere e c'era talmente tanto malumore che neanche, diciamo, un approccio diverso del presidente e l'arrivo di un allenatore come Conte hanno in qualche modo tacitato tutte queste situazioni. E allora io ribadisco, c'è da lavorare molto su queste situazioni. È evidente che, diciamo, questi mal di pancia, questa riottosità, questa voglia di andare via, in qualche modo nasconde una insoddisfazione nella qualità dei rapporti che si sono creati. Perché nessuno lo dice chiaramente, ma evidentemente è questo. Perché uno vuole andare via da un posto? Perché evidentemente non sta bene in quel posto, nonostante, come dire, in qualche modo abbia firmato, non sta bene perché evidentemente vede una sorta di instabilità che non può essere in qualche modo relegata o affidata solo ed esclusivamente all'allenatore, per quanto potente possa essere, per quanto si possa chiamare Antonio Conte. Quindi assolutamente questo è il quadro che si delinea. Un allenatore forte che assolutamente sta cercando, deve cercare di tamponare delle situazioni che improvvisamente stanno deflagrando a destra e a sinistra. Perché? Perché la società in qualche modo sta cambiando pelle, diciamo così, nella migliore versione e la più buonista che possa esistere. Questa società a Napoli sta cambiando pelle.
Ti saluto con una fantasia, un po' di fantacalcio, direttore, ma tu immagineresti mai uno scambio Chiesa-Quarascheia, Napoli-Juventus?
Ma sì che ci può stare, ci potrebbe stare.
Ovviamente anche con perché... un guaio abbastanza corposo da parte della Juventus, immagino.
Della Juventus, certo. Però ci può stare perché Chiesa è un giocatore che piace tantissimo a Conte e Chiesa non è un giocatore che piace tantissimo a Motta. Mentre Kvaratskhelia potrebbe rientrare in quell'organizzazione di squadra che in qualche modo già si sta intravedendo nella nuova Juventus, a parte appunto la questione Greenwood, che diciamo buona per un aspetto tecnico, ma meno buona per una vita vissuta di questo calciatore che insomma lascia delle perplessità obiettivamente.
Sì, molte.
Mi riferisco ai processi, alle cose che...
Assolutamente, detto ci sarebbero tante altre parentesi da aprire, purtroppo il tempo è scaduto, poi vabbè, ci rifacciamo magari in settimana, ti ridisturbo. Grazie,
assolutamente, con piacere.
Ciao direttore, grazie, direttore De Paolo.
Saluto a tutti, ciao.
Noi invece torniamo tra poco, sarà tutto Mercato Web e comincerò Autocalcio, così continuiamo ragazzi, i vostri messaggi vi girerò alla redazione di tutto Mercato Web, perché adesso c'era da parlare di tante cose con De Paolo. Vi aspetto tra pochissimo.